Partiamo con l'argomento principale di questa puntata di Liberation Front di oggi. In cui andremo ad analizzare quali sono le origini nel tempo e nello spazio della pratica della selvicoltura. Per farlo ci ispiriamo e ci muniamo del libro Lo sguardo dello Stato di James Scott, edito da Eleutera lo scorso anno e a cura di Stefano Boni. Sostanzialmente la parte dedicata alla selvicoltura è contenuta nel primo capitolo di questo libro consigliato ed interessante. Il primo capitolo fa parte di un complesso di capitoli dedicati ad un'analisi molto approfondita dal punto di vista sia geografico che temporale, appunto ambientato quindi in diversi paesi, in diverse epoche, per cercare di capire come ha fatto lo Stato, come lo conosciamo oggi, a edificare se stesso nelle modalità, nelle forme di controllo e di coercizione che conosciamo oggi. Per capire come la tesi di James Scott sia quella di ritrovare come strumento nella scatola degli attrezzi dello Stato per poter arrivare ad un controllo così pervasivo, così affilato sulla popolazione che lo Stato sottopone a se stesso. Appunto questo strumento lo ritrova nella schematizzazione, nella semplificazione, poi nella gestione più diciamo dovuta ad una maggiore leggibilità della popolazione, sia in termini sociali sia in termini geografici, per appunto arrivare al suo scopo finale. Come viene descritto nel libro, un controllo centralizzato come quello statale ha bisogno di un campo di azione che sia estremamente ordinato, estremamente semplificato e soprattutto omogeneo, sia spazialmente che temporalmente, e soprattutto riproducibile in ogni luogo, in ogni spazio, anche eventualmente da stati stranieri. Che possono prendere questo, diciamo, lo Stato che riesce a mettere in campo misure migliori come esempio. Lo sappiamo bene, la realtà sociale, la realtà geografica sono assolutamente complesse, molto spesso ostili ad una descrizione semplificata e riassuntiva, ma quello che, come vedremo, da diversi secoli lo Stato ha cominciato a fare è proprio quella di semplificare, ridurre all'essenziale e organizzare in maniera da suddividere in categorie la popolazione e gli spazi geografici per poterli gestire meglio. E proprio dello spazio geografico si parla nel primo capitolo, in cui vengono prese in considerazione le scienze forestali, come dicevamo, e la domanda a cui si cerca di rispondere è come si sia arrivati dalla foresta vergine originale presente all'interno degli stati europei alla progettazione invece di boschi omogenei, assolutamente riproducibili e semplificati e soprattutto selezionati a scopo di profitto. Le fila estremamente ordinate di alberi tutti uguali che conosciamo bene nel paesaggio ancora attuale, nonostante diciamo ai tempi moderni si sia arrivati a dei superamenti di alcuni limiti grazie alla selezione genetica, ad esempio, che riesce ad omologare ogni pianta esattamente alle altre e a selezionare e modificare il DNA per poter sputare fuori una pianta estremamente profittevole. Queste fila ordinate di alberi sono l'analogo ambientale di quella forma estetica e funzionale ricercata dall'ingegneria sociale che vediamo ancora oggi in azione e che ha cominciato a farsi sentire diciamo 4 secoli fa. Spesse volte si tende a pensare che lo stato di cose in cui si vive sia sempre stato così da lungo periodo. In realtà tante cose che diamo per scontate, tante situazioni che vediamo attorno a noi che ci sembrano tra virgolette naturali, hanno avuto origine in un passato non troppo lontano. E l'ordinamento dello Stato creato attraverso un controllo schematizzato degli individui e degli spazi geografici è una di queste cose, secondo me. È qualcosa a cui evidentemente ci siamo abituati da talmente tanto tempo che o comunque talmente approfonditamente che ci sembra qualcosa di secolare, quasi originario dalla notte dei tempi, per così dire. In realtà lo vediamo fino a diciamo il 1700, lo Stato non era effettivamente così presente nella vita della popolazione, che sicuramente era anche minore in termini di numeri. Ma possiamo dire che sicuramente la struttura organizzativa gerarchica era assolutamente diversa da quella odierna e forse c'erano anche più spazi di autonomia e di così libertà espressiva nelle proprie forme di vita collettive. Uno degli esempi per chiarire quello che sto dicendo può essere l'applicazione dell'obbligo di portare un nome e un cognome specifici che ci possano identificare uno ad uno. Questa ci sembra una pratica assolutamente normale, appunto, che quasi naturale, mi viene da dire. In realtà è una pratica relativamente recente che lo Stato ha imposto ai propri cittadini per poter fruire di una tassazione più precisa e di un'identificazione più precisa della propria popolazione, appunto, sottoposta a fini di controllo. Però rimanendo sul tema delle scienze forestali, andrei appunto a fare un breve excursus storico su qual è la sua origine, da dove nasce, da che motivazioni parte. È chiaro che il suo precedente deriva da molto più lontano, dall'invenzione dell'agricoltura, risalente più o meno a 10.000 anni fa. È chiaro che già a partire dall'agricoltura si evidenzia quanto la volontà umana si tenda così al voler gestire e manipolare la natura e lo spazio per cercare di soddisfare le proprie necessità quotidiane, ad esempio di sostentamento alimentare. Però l'invenzione delle scienze forestali va ben oltre questa volontà, che può essere anche individuale, no? della singola persona, quanto piuttosto è un'espressione appunto di uno Stato che pretende una leggibilità dello spazio geografico naturale attorno a sé. Infatti l'autorità dell'epoca, vedremo adesso dove e quando, pretende di leggere più facilmente, in maniera più trasparente, per poterla controllare meglio, la zona boscosa, che fino a prima, insomma, pur rappresentando fonte di reddito chiaramente per le materie prime che vi vengono estratte, non era ancora stata così addomesticata. Allora, come ci dice Scott, la nascita delle scienze forestali risale alla, geograficamente alla Prussia e alla Sassonia, in un periodo che è più o meno riconducibile alla fine del XVIII secolo. Prima di allora non è che non ci fossero foreste, lo sappiamo benissimo, però l'interesse statale verso queste zone geografiche era molto limitato. Ed era molto limitato alla misurazione del profitto che si poteva trarre dal legname commerciale, chiaramente finalizzato alla costruzione magari di imbarcazioni o di altri tipi di edifici, però appunto oltre al misurare quanti metri cubi si potevano estrarre e per quale utilizzo, no? Quindi anche legna da ardere e così via, non c'era poi tutta questa grande attenzione da parte dello Stato verso questo tipo di zone.
Anzi, si può dire che gran parte del controllo che facevano le autorità, soprattutto quelle reali, era proprio per non toccare il bosco di proprietà appunto della famiglia reale, perché era il luogo di caccia, di attività venatoria del re, quindi guai se qualche popolano ci mettesse mano.
Sì, questo era ancora un altro aspetto, perché chiaramente le zone di caccia di proprietà dei nobili dell'epoca erano delle zone ristrette che non si possono proprio, diciamo, definire aree boschive vergini, però sì, assolutamente l'interesse era o per l'estrazione profittevole del legname oppure per scopi di così proprietà anche sulla cosiddetta selvaggina, no? Anche questa così inserimento in categorie precise degli animali, assolutamente origine in quel periodo lì. And as the feeling fades away, the tearing streets create a wave of never seeing stills in time, a sway of settled lines. And the creeping sounds of children ring to curling toes this spring. Where the now elapsed round you and me, the now elapsed round you and me. Però appunto, essendo che lo Stato era interessato più che altro a quantizzare, come si dice, quantificare i metri cubi di legna estratta da quella specifica foresta per fare un po' di conti e capire quanto fosse effettivamente adatta alla produzione di legname o meno, tutto il resto della foresta, tutte quelle parti, quegli elementi essenziali che compongono una foresta sono assolutamente contemplati all'interno della visione dello Stato. Stiamo parlando di tutte quelle componenti vegetali, animali di altro tipo che appunto sono parte fondamentale ed integrante delle foreste ancora oggi, ma che non servono per produrre legname, ecco, diciamo così. Quando in realtà le consuetudini locali, culturali e sociali di chi la foresta effettivamente la vive o di chi ci vive attorno contemplavano all'interno delle proprie tradizioni l'utilizzo delle varie parti di queste foreste che non erano adatte a produrre legname. Stiamo parlando ad esempio delle varie piante per creare medicinali, oppure delle varie fronde degli alberi per costruzioni adeguate a questo tipo di materiale, oppure alla produzione di carbone, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di quel tipo di sussistenza che coinvolge una convivenza molto stretta con l'ambiente circostante, quindi al di là della coltivazione, diciamo, imposta ai territori geografici, lo sfruttamento, tra virgolette, anche se è un termine un po' così, l'utilizzo di tutte quelle parti di foresta che possono aiutare nella vita quotidiana chi ha la conoscenza e la capacità di farlo. invece l'occhio dello Stato, lo sguardo dello Stato, come direbbe Scott, era unicamente puntato verso i quintali di legna estraibili dalla foresta, e quindi già in quel momento essa era così ridotta ad un'entità astratta, una risorsa economica, come lo vediamo ancora adesso. E inizia così la prima semplificazione, schematizzazione di tutto ciò che la foresta comprende, per anche con dei termini così che esprimono un giudizio di valore a riguardo, proprio attraverso quest'ottica. Quindi andiamo a leggere un breve estratto da questo libro. Riguardo a questa tematica, lui dice così: le piante ritenute utili diventano colture, quelle che competono con loro sono stigmatizzate come malerbe, e gli insetti che se ne nutrono come parassiti. Così gli alberi pregiati diventano legname, mentre le specie concorrenti si riducono a scarto o sottobosco. La stessa logica viene applicata alla fauna, come si diceva prima: gli animali nobili diventano selvaggina o bestiame, e le specie che competono con loro o se ne alimentano diventano predatori o bestie nocive. Allora, salutiamo Simone che ci scrive: bello il libro di Gerry Scotti. Assolutamente, si intitola Il milionario. Tra l'altro lo ringraziamo per la gentile concessione del libro stesso. E tornando ai contenuti di questo capitolo, stavamo dicendo che lo Stato era interessato per lo più a quantificare l'estrazione di legname vendibile sui circuiti commerciali, però di fatto anche questa stima non era sempre così efficiente e accurata, perché di fatto mancavano degli strumenti importanti per raggiungere una precisione più approfondita. Ad esempio, mancavano delle mappature adeguate di quelle zone, gli alberi di maggior con un legno di maggior pregio erano posizionati in posti disparati, differenti, magari anche difficili da raggiungere, la produzione aveva delle stime un po' così approssimate, anche perché le unità di misura non erano ancora state ufficialmente definite. Questa è una delle altre cose che secondo me si danno molto per scontate, però di fatto hanno un'origine recente. Esistevano effettivamente delle unità di misura locali in cui ognuno faceva un po' quello che gli pareva. Ma erano assolutamente così integrati all'interno di un sistema culturale e comunitario di un certo tipo. Però, insomma, a fine del Settecento lo Stato comincia a non poter sopportare più un caos di questo tipo, o comunque un'approssimatezza nelle stime e nel controllo di questo tipo, soprattutto a cavallo appunto tra il 1700 e il 1800, quindi tra il 1765 e l'inizio dell'Ottocento, le scienze forestali nascono ufficialmente in Prussia e in Sassonia, per poi, come vedremo, diffondersi anche all'estero. la spinta principale che dà origine a questo diciamo movimento per cercare di cambiare le cose da parte dello Stato, ovviamente, è stata una preoccupazione abbastanza grave dei funzionari dello Stato in seguito ad una carenza di legna dovuta appunto a questa gestione un po' caotica, no, delle foreste, un po' approssimativa, in cui gli abbattimenti erano poco ragionati e poi il tasso di ricrescita non veniva stimato come poi si sarebbe verificato. Sappiamo inoltre che quel periodo che va appunto dalla fine del Settecento all'inizio dell'Ottocento fu un periodo di grandi cambiamenti all'interno dell'Europa, cambiamenti soprattutto improntati verso l'elogio, diciamo, della scientificità, del rigore matematico e del progresso, per appunto questi tipi di cambiamenti hanno portato ad una volontà da parte dello Stato di far diventare più rigorosa la gestione delle foreste per poterne prevedere maggiormente i profitti. È un apporto fondamentale fu fornito proprio da diversi matematici e scienziati dell'epoca che hanno così aperto le porte ad una studio e schematizzazione dei boschi presenti sul territorio in base all'età degli alberi stessi, alla grandezza e alla redditività. Quindi si iniziò pian pianino creando delle tabelle apposite in cui venivano così schematizzate tutte queste variabili ed era possibile per i funzionari dello Stato calcolare effettivamente la produzione media di un'intera foresta e contemporaneamente avere sott'occhio in maniera sinottica tutte le condizioni di questa foresta, quindi i tipi di albero, appunto l'età che avevano e così via.
La definizione da parte della scienza forestale tedesca di tecniche standardizzate per calcolare la resa sostenibile del legname commerciale e di conseguenza l'introito rappresentava già un notevole progresso sul fronte della gestibilità. Ma quel decisivo ai nostri scopi fu il passo logico successivo. Quel passo consistette nel tentativo di creare, attraverso un'attenta semina, piantume e taglio, una foresta che facilitasse ai forestali i processi di conta, manipolazione, misurazione e valutazione. Il fatto rilevante è che la scienza e la geometria forestali, sostenute dal potere dello Stato, avevano ora la capacità di trasformare la foresta primaria reale, diversificata e caotica, in una foresta nuova, più uniforme e più simile alla griglia amministrativa delle sue tecniche. A questo fine il sottobosco venne sgomberato, il numero di specie ridotto, spesso fino alla monocultura, e le messe a dimora eseguite simultaneamente in filare rettilinei su ampi tratti di terreno. Queste pratiche di gestione, come osserva Henry Lowood, produssero foreste a specie uniche di etaniforme che con il tempo tramutarono in realtà l'astrazione nel normalbum.
Sì, appunto queste fasi principali del processo di schematizzazione e così leggibilità dello spazio geografico forestale partono appunto da questa, dalla creazione di alberi standard, no? Questi normal baum, appunto attraverso l'eliminazione di tutto quello che dà fastidio, di tutto quello che è, come dire, imprevedibile, che ad esempio appartiene appunto al sottobosco, questa vasta porzione di foresta che effettivamente non produce legname, ma possiede delle altre caratteristiche che evidentemente in quel momento allo Stato non importavano, non erano di profitto economico.
Ma che in realtà importavano appunto tantissimo alle persone che vivevano il bosco, perché alla fine più che legname, che sì, sicuramente serviva per scaldare, per costruire eccetera, c'era, esatto, tutta la vita del sottobosco fatto di piccoli frutti, piccoli ortaggi, insomma, che si potevano raccogliere liberamente. E oltretutto c'è da dire che anche in tempi più recenti, diciamo nel periodo di guerra, almeno dai racconti che ci sono arrivati, il bosco è stato una sussistenza vitale per tantissime persone che appunto riuscivano a campare grazie alle ricchezze anche e soprattutto che arrivavano da quel sottobosco che viene definito nocivo alla produzione.
Esatto, e comincia a delinearsi anche un po' l'ossessione estetica verso la geometria e la pulizia dei boschi, quindi questa volontà di impartire agli alberi una semina contemporanea, quindi in cui gli alberi hanno tutte le stesse età, sono disposti in file perfettamente rettilinee e, oltre che estetico, appunto estremamente pratico per i funzionari e gli addetti al taglio, alla raccolta e così via, perché permettono un'omogenizzazione, omologazione del terreno, del posto in cui si va, e quindi anche un operaio specializzato può tranquillamente effettuare il proprio lavoro. Sempre citando dal libro, gli alberi della foresta vennero, per così dire, schierati in ranghi stretti e uniformi per essere misurati, contati, abbattuti e rimpiazzati da nuove schiere di coscritti identici. Proprio come un esercito, la foresta fu organizzata gerarchicamente dall'alto per conseguire un unico scopo ad essere a disposizione di un solo comandante. Quanto era più facile gestire la nuova foresta semplificata. Con coltivazioni di alberi coetanei disposti in filari lineari, la pulizia del sottobosco, gli abbattimenti, le estrazioni e le sostituzioni diventavano un processo molto più rutinario. Una squadra di lavoratori relativamente inesperti, non specializzati, poteva eseguire i propri compiti in modo adeguato, attenendosi a poche regole standard, non solo nella foresta in cui erano stati formati, ma in qualsiasi foresta. Seven of the gypsies and all in a row, none of them were lame or lazy.
E in qualsiasi foresta, perché le foreste bene o male si assomigliano tutti, potremmo compararle alle città di oggi, che bene o male, dove vai te la puoi girare come se fosse la tua città.
Esatto, infatti nei successivi capitoli, che non andremo a esaminare, però per chi vuole, insomma, il libro è sempre a disposizione per essere letto, questo processo è solo questa parte dell'inizio delle scienze forestali è solo appunto la parte iniziale di un processo più globale di standardizzazione dei luoghi geografici in generale, che siano urbani o che siano non urbani. Quindi si parte dalle foreste per poi arrivare alle città, quindi costruire città assolutamente su misura per lo Stato e per gli eserciti, per un controllo maggiore della popolazione, e poi si va via via creando una rete infrastrutturale sempre finalizzata a questi scopi. Last night when the law came home, and his servants, they stood. il massimo desiderio di una gestione centralizzata dall'alto è ovviamente quello di eliminare, come dicevamo, qualsiasi tipo di fattore non prevedibile, quindi ogni variabile viene trasformata di fatto in una costante per appunto eliminare ciò che intralcia, ciò che non è utile e rendere tutto il più prevedibile possibile. Però una foresta, anzi inoltre una foresta ridotta a delle condizioni così semplici, così standardizzate, così ripulita artificialmente, permette anche all'elite scientifica dell'epoca di sperimentare con grande zelo sulle piante come se fosse una situazione di laboratorio. Ovviamente nei laboratori le situazioni tra virgolette naturali vengono riprodotte in delle condizioni ottimali in cui ogni cosa, ogni parametro è controllabile, ogni parametro è monitorabile, e questo era più o meno quello che veniva fatto poi all'aria aperta, a cielo aperto, nelle foreste della Prussia e della Sassonia in quel periodo. Per fortuna però questo sogno un po' utopico di gestione scientificamente perfetta delle zone forestali non si verificò mai. Di fatto si presentarono diverse difficoltà, diversi problemi inciampi che insomma hanno un po' ostacolato questo progetto. La possiamo vedere un po' come una resistenza naturale a questi tipi di artificialità dannosa. E sono degli effetti che chiaramente oggi conosciamo anche bene, cioè l'effetto della monocultura, dell'eliminazione di parti della foresta per un'omologazione degli alberi intensiva, uno sfruttamento del sottosuolo, tutte queste cose oggi sono delle situazioni che conosciamo bene, le cui ripercussioni conosciamo altrettanto bene, ma all'epoca, essendo l'inizio di questo tipo di pratiche, non si erano ancora sviluppate, non si erano ancora osservate. Questo perché dal momento in cui la foresta viene posta a selvicoltura, i tempi di manifestazione di questi tipi di conseguenze sono molto più lunghi della vita, ad esempio, di un funzionario solo. Quindi gli effetti si videro molto tempo dopo e furono assolutamente catastrofici, come andiamo a vedere subito. I was a waiting down one copper rally, as I was a waiting at one fine day, I spy me a laddie come down to the city to try his luck and spend all his pay. So when he stepped up, I thinking to game, he said, where are you going, you pretty young man? La diversa topografia del paesaggio e l'imprevedibilità di incendi, tempeste, cambiamenti climatici, insetti e malattie cospiravano per intralciare i funzionari forestali e plasmare la foresta reale. Inoltre, data l'estrema difficoltà di sorvegliare la foresta in tutta la sua estensione, gli abitanti dei terreni limitrofi continuavano tipicamente a pascolarci il bestiame, raccogliere legna da ardere, produrre carbone e impiegarla in vari modi che impedivano la piena realizzazione del piano di gestione forestale. Il fatto però che questo progetto un po' ambizioso di perfezione ambientale non si realizzò non significa che non ebbe appunto uno straordinario successo finché le conseguenze non si rivelarono devastanti, sia in loco che all'estero. Dicevamo appunto che la produttività inizialmente aumentò moltissimo e la foresta effettivamente convertita in macchina produttrice di un'unica merce, così dipinse l'ingegneria forestale tedesca come la più all'avanguardia agli occhi anche delle nazioni estere, che quindi cominciarono così a sgomitare per poter imparare questa scienza prodigiosa e ammirevole. Però però appunto l'entusiasmo fu pian pianino smorzato in tempi più lunghi, perché queste gravi conseguenze successive si manifestarono appunto qualche generazione dopo. Gli effetti negativi impiegarono circa un secolo a emergere in modo inequivocabile. In molte piantagioni monospecie, la prima generazione aveva dato prova di ottimi ritmi di crescita, ma già la seconda registrò un'impressionante regressione. L'intreccio di concause è talmente complesso da eludere ogni spiegazione semplificata. In sostanza, l'intero ciclo di rigenerazione degli elementi nutritivi contenuti nel suolo si alterò e infine si arrestò quasi del tutto. Il calo di una o due classi, cioè le categorie impiegate per valutare la qualità del legno, registrato nell'arco di due o tre generazioni per gli abeti in monocultura, era un dato di fatto ben noto e osservato spesso. Il regresso equivaleva a una perdita di produzione del 20-30%. Un nuovo termine, Waldsterben, foresta morente, entrò nel lessico tedesco per descrivere i casi più gravi. A quanto pareva, un processo di eccezionale complessità che comprendeva la composizione del suolo, l'assorbimento di nutrienti e i rapporti simbiotici tra funghi, insetti, mammiferi e flora, interazioni allora ignote e ancora oggi non comprese fino in fondo, era stato turbato, con conseguenze disastrose. In larga parte queste conseguenze si potevano far risalire alla semplificazione estrema della selvicoltura scientifica. Di fatto questa è la dimostrazione che la diversità di specie animali, vegetali, di sottobosco, di generazioni diverse di alberi e così via, cioè insomma quello che di solito rappresentiamo con il nome di biodiversità è fondamentale nella difesa e nella prosperazione di una foresta che sia sana, che sia resiliente, resistente ai parassiti, alle calamità climatiche, eccetera eccetera.
Ci si è resa a quel punto conto che la prima rotazione di abeti norvegesi aveva registrato una crescita eccezionale in larga parte perché aveva sfruttato o estratto il capitale di humus accumulato per lungo tempo dalla foresta primaria diversificata della quale aveva preso il posto. Una volta esaurito quel capitale, era cominciato il drastico decline nei tassi di crescita. Il valore metaforico di questa breve resoconto della selvicoltura intensiva è di offrire un esempio paradigmatico dei rischi che si corrono quando si lacerano una rete di relazione e processi eccezionalmente complessa e poco compresa per isolare un unico elemento di valore strumentale. Lo strumento, il coltello che intagliò la nuova rudimentale foresta, era la lama di rasoio dell'interesse a produrre un solo bene di consumo. Tutto ciò che interferiva con l'efficienza produttiva di quell'unica merce era stato asportato, tutto ciò che non sembrava rilevante ai fini dell'efficienza produttiva era stato ignorato. Non appena la foresta era stata trasformata in un bene, la selvicoltura scientifica si era ingegnata a riplasmarla facendola diventare una fabbrica di prodotti per il mercato. Sul breve e medio termine, la semplificazione utilitaristica della foresta si rivelò efficace per massimizzare la produzione di legname. Sul lungo termine, però, l'enfasi sul rendimento del legname, compresa la trasformazione in carta, l'orizzonte temporale relativamente breve e, soprattutto, la vasta gamma di conseguenze escluse con tanta determinazione, si sarebbero rivelati catastroficamente controproducenti.
Allora arriva un cisti al 346-66-73263, dice: cisti, posto di blocco in corso Vercelli, angolo corso Emilia, caramba con mitra in entrambe le direzioni. Insomma, poi di fronte a questo declino che stava vivendo l'apparente gloria della selvicoltura scientifica, i tedeschi cominciarono a riciclarsi in esperti delle malattie e dei problemi causati da questo metodo di gestione delle foreste. Esperti delle malattie e dei problemi, ma anche così fornitori di soluzioni facili e tecnologiche. Esattamente come ai tempi moderni lo vediamo insomma, in questo momento storico in cui per risolvere i danni causati dall'apparato tecno-industriale che avvelena e così reprime, le soluzioni vengono costantemente affibbiate agli stessi tecnici, gli stessi anche ingegneri scienziati che questi problemi li hanno creati o che comunque fanno parte di un sistema che li ha creati. Anche in quel periodo lì gli specialisti delle scienze forestali si applicarono nella risoluzione dei problemi inventando la cosiddetta igiene ambientale, igiene forestale, che già dal nome fa abbastanza rabbrividire. Con questa denominazione si intendono di solito tutti quegli interventi di contrasto alla degradazione e alla morte delle foreste che fino a poco prima sembravano la gallina dalle uova d'oro. Insomma, tutto questo ovviamente senza mettere in discussione il proprio operato precedente, senza farsi due domande, come si dice, ma anzi persistendo nella convinzione che la monocultura sia la forma di gestione forestale migliore e più profittevole. Ma appunto queste soluzioni facili tecnologiche consistevano di fatto allora nel implementare insetticidi, fertilizzanti o addirittura introdurre formiche artificialmente per combattere i vari parassiti e così via. Insomma, esattamente quello che succede ancora oggi. Non che si introducano formiche artificiali, ma insomma avete capito. Quindi Quindi insomma, di fronte agli occhi degli ingegneri forestali e dei funzionari di Stato, si manifestò l'evidenza, ovviamente che loro non vollero vedere, ma l'evidenza che una foresta naturale non è semplicemente un insieme di alberi messi uno di fianco all'altro in maniera ordinata e geometrica, ma è composta da tutta una serie di relazioni, intrecci e simbiosi altamente complicati da descrivere, altamente fitta e difficilmente analizzabile compartamentandola, ok, non ce la faccio, e quindi insomma questa rete estremamente fitta di relazioni è qualcosa che va tutelata, perché è difficilmente replicabile e estremamente fragile, nel senso che se si toglie un pezzettino di questa rete possono verificarsi delle conseguenze disastrose. E questa sua complessità, anche descrittiva, è secondo me abbastanza analoga a quella delle società umane, ed esattamente come il controllo sul naturale è partito dalla semplificazione, dall'omologazione della vita, della varietà forestale, quindi della biodiversità forestale, lo stesso processo è stato poi applicato alle popolazioni dei vari stati. E questo è proprio quello che viene poi discusso nei capitoli successivi e che rappresenta la maggior parte delle pagine di questo libro. Secondo le parole dello stesso autore, lo Stato moderno, attraverso i suoi funzionari, tenta con risultati alterni di creare un terreno e una popolazione caratterizzati da tratti standardizzati, più facili da monitorare, controllare, valutare e gestire. L'obiettivo utopico, intrinseco allo Stato moderno e regolarmente mancato, è di ridurre una realtà sociale caotica, fluttuante e in costante mutamento a qualcosa che assomigli da vicino alla griglia amministrativa delle sue osservazioni. Gli stati in genere operarono per rendere omogenee le proprie popolazioni e per correggerne la segmentazione mediante l'imposizione di un'unica lingua, di un'unica religione, di un'unica moneta e di un'unica legge, promuovendo la creazione di sistemi correlati di commercio, trasporto e comunicazione. Così come il selvicoltore scientifico sognava una foresta perfettamente leggibile, composta da alberi della stessa età, di un'unica specie e di aspetto uniforme, disposti in filari rettilinei all'interno di uno spazio rettangolare, piatto e libero da sottobosco e attività di frodo, allo stesso modo un funzionario statale esigente aspirerà a una popolazione perfettamente leggibile di individui con nomi registrati e indirizzi stabili, facilmente rintracciabili in insediamenti a griglia, con impieghi lavorativi ben identificabili e con transazioni sempre documentate in base alle formule previste e alla lingua ufficiale. È chiaro poi che, come insomma la foresta originaria ridotta a fabbrica di legname e a oggetto da sfruttare, si è tra virgolette ribellata a questo stato di cose. Ci auguriamo che ancora oggi possano esserci delle resistenze a questo tipo di omologazione e semplificazione delle popolazioni, con l'azzeramento delle culture locali e delle reti sociali, anche di solidarietà, che esistevano prima dell'imposizione dello Stato come lo conosciamo oggi, e insomma che questa cosa possa essere replicata a livello sociale appunto con, sotto forma di resistenza e di azione per contrastare questo processo che sta andando sempre più avanti, perché chiaramente la pervasività di questo controllo, lo sappiamo, sta arrivando a, insomma, ha superato dei limiti anche fisici, sta arrivando al controllo dei nostri corpi nell'intimità più profonda e insomma è sempre ora di liberarsi.